Святого, Господи, Отче, Дания, Душі спільнота Єго, не дати крові Божу, не кадеру крові Пану, не п'янку кого Богу, Олуче, Беатісіма, invadi intimamente i cuori dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla di buono, nulla senza colpa, lava ciò che è solido, bagna ciò che è arido, sana ciò che stagna, tira ciò che è liso, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e regno, dona morte santa, dona eterna gioia. Amen.
Andiamo dunque al libro di Ester. In continuità con la nostra meditazione, a questo punto abbiamo concluso quasi praticamente il libro di Giuditta. Questo sarà nella nostra lettura inevitabilmente anche una continuità, anche un confronto. Ci sono anche parecchie diversità, secondo me. Si colloca diversamente il libro di Ester rispetto al libro di Giuditta. Ora, io non mi dilungo nel ricordare, si trova nelle introduzioni, anche nella CEI, nelle varie Bibbie, lo stato dei testi. Per esempio, faccio solo un esempio, il testo greco ha due redazioni un po' diverse. Una è di, non ricordo più chi, e la seconda è di Origene, è quella che viene utilizzata, si traduce Origene, insomma la versione di Origene, la redazione di Origene, insomma è complicato, come dicevamo già, per Giuditta e complessivamente per questi libri la tradizione testuale è un po' complicata, un po' incerta, eccetera. Noi abbiamo, ecco, il fatto, questa volta con la nuova edizione della CEI, la scelta, credo che abbiano fatto bene, di pubblicare due testi distinti. Mentre prima le aggiunte, diciamo così, c'era un testo solo, la scelta precedente era così, e che adesso bisogna andare a controllare, comunque probabilmente era il testo ebraico e non il testo greco, con le aggiunte greche. Questo però cosa provocava? Provocava contraddizioni maggiori di quelli che già non ci siano, perché ce ne sono lo stesso. Nel testo greco ci sono diverse contraddizioni, diciamo, incertezze. Però questo procedimento, insomma, non era del tutto corretto, scientificamente forse, comunque è sembrato molto meglio avere i due testi uno di fianco all'altro. Questo è già un invito, come si vedrà dalla conclusione, io penso, anche del nostro incontro, a tenere conto di tutti e due i testi. È chiaro che il canone nostro, contenendo ambedue i testi, li considera ambedue ispirati, ma soprattutto il fatto che sono pubblicati, adesso la Bibbia di Gerusalemme li mette proprio uno di fronte all'altro. Le scelte possono essere diverse. Mi pare che la Bibbia, il testo ufficiale della CEI, li metta uno sopra l'altro, uno sopra e sotto l'altro, così, con due fasce. Invece la Bibbia di Gerusalemme di Leoniani ha preferito uno di fronte all'altro. Comunque sono due testi che si vanno confrontati. È chiaro, noi leggiamo il testo greco, che è il testo lungo, con le aggiunte, e noi leggiamo un testo solo, in realtà non possiamo leggere due testi uno dopo l'altro, però avendo di fianco l'altro possiamo tener conto del significato del testo ebraico, che non viene cancellato dal testo greco, anche se cercherò di mostrare che il testo greco dice un'altra cosa, cioè aggiunge, reinterpreta, cioè non sono solo aggiunte, ce ne sono molte di aggiunte o di diversità piccole, ma ci sono alcune aggiunte molto grosse che reinquadrano il libro, però non cancellano naturalmente i significati del testo ebraico. Veniamo allora al testo ebraico, adesso anzitutto perché io mi sono stato così indotto perciò a considerare ambedue i testi, partendo naturalmente dal testo ebraico, che è il testo originale. Allora, non, naturalmente, dunque dovete andare a aver davanti la Bibbia, chi può, e andiamo, avete il testo ebraico, e guardiamo i contenuti, non leggiamo ovviamente, ma guardiamo i contenuti del testo ebraico dicendo già qualche cosa. È un'introduzione molto pratica, non dirò niente che non si possa dedurre anche dall'introduzione delle Bibbie. Mi chiedo però, ecco, dando qualche titolo alle parti con cui dividerò il libro, ecco, dando titoli e dicendo una mezza parola, c'è anche uno sforzo di interpretazione, perché può essere in realtà molto diverso secondo di come uno lo legge. Allora, i primi due capitoli. La prima cosa che io farei è dividerei così, capitoli 1 e 2. Non si parla qui, capitoli 1 e 2, sì, li metterei, a me, nonostante che ci siano altre divisioni qui, per esempio il primo capitolo che è introduttivo, perché non parla ancora di Mardocheo di Esteri, il secondo invece che comincia la storia, no, a me piacerebbe, a me piace mettere insieme 1 e 2. E se, per quello che ho capito io darei questo lungo titolo. Come fu possibile? Come fu possibile che una fanciulla ebrea sia divenuta la regina del grande impero del re Assuero che regnava dall'India all'Etiopia? Punto interrogativo, punto esclamativo. Io credo che voglia dire così, però, cioè, ripeto, è un'indicazione, non è, perché c'è chi pensa che allora l'inizio deve indurre il lettore a riflettere, ad apprezzare le descrizioni del regno. Qui c'è alle spalle un problema, come al solito, noi lo vedremo alla fine. Come si deve leggere il libro di Ester? Un libro storico? È un libro non storico, si presenta come, naturalmente quando noi diciamo così intendiamo dire come si presenta, come si pensa lui, ma non è facile sempre capirlo. Quindi è chiaro che per gli antichi è un libro storico, il fatto che sia nel canone vuol dire che bisogna dimostrare che è un libro storico, che dice, cioè che storico uguale che dice la verità, è chiaro che si dico. Però per i moderni non è più, non si pone esattamente allo stesso modo l'interrogativo. Però ci sono ancora di quelli che difendono la storicità del libro. E dico subito quella è la mia impressione, senza che voglia essere conclusiva. Le ragioni di coloro che continuano a sostenere la storicità del libro, a mio parere, non dimostrano che il libro è storico, ma dimostrano, eventualmente, se sono cose vere, che chi ha scritto il libro conosceva la storia, cioè conosceva per esempio il regno persiano, i costumi, eccetera. Questo non dimostra che il libro sia storico, però, dimostra che conosceva questi costumi, questo impero. Ma quello che racconta è un'altra cosa, e secondo me quello che racconta è questo anzitutto. Per cui i capitoli 1 e 2 andrebbero tenuti insieme, perché l'attenzione del lettore, secondo me, deve essere attirata da questo fatto assolutamente straordinario che lui vuole mettere avanti, ecco, che per me, secondo me, non è un fatto storico, e lui lo sa, naturalmente, chi scrive, ma lo vuole presentare. Come è avvenuto questa cosa strana, di cui non si ha nessuna notizia storica, sua notizia storica, cioè si identifica Assuero, sembra, con Artaserse o con Serse primo o qualcuno Serse secondo, non so bene, però che ci sia una regina ebrea diventata, nessuno l'ha mai sentito dire, quindi non c'è, tantomeno gli eventi che vengono raccontati, questa Sperginio, insomma, queste cose non c'è nessuna testimonianza, ma questo non sarebbe la dimostrazione ultima. Come fu possibile che una fanciulla ebrea sia divenuta la regina del grande impero? Per questo si racconta allora di Vasti, di quello che fa il re, eccetera. Ci sono dei moderni come questo, per esempio, che ho qui, che veramente è stato scritto, ho visto in inglese, non sapevo, questa Adele Berlin, che è abbastanza famosa, per, però io l'ho visto in ebraico, l'ho preso, quando sono passato all'università c'erano, non c'era questo qui. Lei sostiene un'interpretazione comica addirittura del libro, cioè che non solo che c'è dell'ironia dentro, ma che il libro si può definire come una commedia. Naturalmente dice poi anche lei che i contenuti sono seri, ma tutto l'impianto è una farsa, diciamo, nel senso tecnico della parola, non nel senso denigratorio. Io ho i miei dubbi forti su questo, avendo letto, non lo trovo una farsa, comunque, non mi sembra. Comunque, ci può essere dell'ironia, naturalmente, in certi tratti, ma non mi pare che, sia abbastanza evidente che i problemi che ci sono in primo piano, non solo dietro, non mi sembra che sia una farsa, ma comunque. Era per nominare, io vedo insieme i primi due capitoli che hanno questa funzione, mostrare, quindi non mi insomma il lettore non è indotto necessariamente, poi quando si commenterà si dovrà pure, forse mi sbaglio, ecco, ragionare molto su Vasti, e quindi allora il primo capitolo non parla di Ester, ma parla di Vasti, Vasti è centrale, la sua ribellione per la sua dignità. Ho visto che ci sono diverse interpretazioni anche su questo, ma mi sembra tutte un po', ciascuno, Vasti allora non andrebbe denigrato Assuero, perché Vasti, che non gli aveva chiesto niente di male, ecco, perché non è detto nel testo che dovesse mostrare chissà che cosa, eccetera, insomma, vabbè, insomma, quando si farà il capitolo primo dovremo interpretarlo. Io, avendo la possibilità di non fare la lezione su un pezzo alla volta, guardo più in generale, mi sembra che, ripeto, i primi due capitoli possano stare insieme, l'accento non poggia su Vasti, su queste cose. Per me l'autore, anche se lì ci può essere dei contenuti da scoprire, l'autore ha bisogno di mostrare come, anche qui può essere un senso, gli eventi strani della storia, che poi dietro possono essere provvidenziali. Voi sapete che uno dei grandi problemi, adesso vedo che vado di qua e di là, uno dei grandi problemi del libro di Ester ebraico, cioè di testa, stiamo facendo il testo ebraico solo, non viene mai nominato Dio. L'unico libro, cioè c'è il Cantico forse, ecco, non c'è mai nominato Dio, quindi è uno dei grossi problemi, perché viene discusso anche la tradizione ebraica fino a tardi se deve stare nel canone o no. Questi eventi della storia che coinvolgono degli ebrei, perché di questo si parla, possono poi essere strani e anche incomprensibili, e possono essere però in fondo provvidenziali. Qui si dice come una fanciulla ebrea, stranamente, imprevedibilmente, è diventata la regina del grande impero, perché c'è stato questo evento, poi c'è stato l'altro, poi a un certo punto, poi questa grande raccolta di fanciulle, ecco, perché la più bella deve, a un certo punto il re si innamora, insomma viene preso da Ester, eccetera, quindi, e di conseguenza come mai suo zio Mardocheo un giudeo della tribù di Beniamino sia divenuto ministro alla corte del re. Perché secondo il testo ebraico, vediamo il testo greco diverso, non era ministro. Quando siede alla porta non vuol dire che facesse il portiere, anche se alcuni intendono così, forse no. Era uno sgabello alla porta per vedere chi entra, aveva un ufficio, cioè era un ministro della porta del re. Questo lo è divenuto, secondo il testo ebraico, dopo che Ester è diventata regina, non prima. Quindi mostrare quale cose imprevedibili, ecco, hanno consentito questo fatto, che potrebbe essere anche un fatto discutibile, diventa regina, moglie, ecco, di un grande impero, però non ci sono, molti sentono delle obiezioni qui, morali, eccetera. Io però nel testo non li vedo, nella percezione di chi ha scritto, non mi sembra che Ester sia messa in una cattiva luce, o comunque perché è un'ebrea e quindi viene sposata, non c'è, non mi sembra sia questo il punto. Però rimane del tutto non chiarito che questo fatto abbia un significato per la storia di Israele e per Dio. Questo non viene neanche nominato, si vede solo alla fine, a un certo punto si vede, insomma. Ecco, questi sono i primi due capitoli. Poi c'è, l'ho scritto qui, ah sì, poi c'è terzo capitolo. Il terzo capitolo si occupa, viene fuori Aman, c'è la figura di Aman, la Gagita in ebraico, e quando farete poi con il Nizza, e lì certamente lui, io non svolgo questo, non sono andato per la tradizione dei midrashic ebraica, però lo farete lì, sarà molto importante Agagita, insomma, perché Agag è un paio di cose, mi sembra Agag. Però è anche Agag è anche il re amalecita, ecco. E quindi naturalmente sarebbe un amalecita e così via. Comunque viene fuori Aman, e soprattutto capitolo terzo è la minaccia, anzi meglio, la condanna di tutti i giudei allo sterminio totale. Questo è il capitolo terzo. Mardocheo, i fatti sono questi, così come sono presentati. Mardocheo non si prostra davanti ad Aman perché è un giudeo, questo dice il testo sostanzialmente, lo dice in un certo modo. Perché poi i servi gli chiedono come mai non ti prostri, lui, insomma, sembra che il testo voglia dire, questo si potrà vederlo meglio se è effettivamente così, che lui non si prostra giustificando questo fatto per il fatto che è un giudeo. Alcuni pensano che perché un giudeo non può prostrarsi, ci si prostra davanti a un re. Sì, ma ho l'impressione a livello storico forse un giudeo può prostrarsi, abbiamo degli esempi. Però noi dobbiamo prendere, a mio parere, dobbiamo cercare di capire per l'autore che significato ha questo. Io credo che questa è la ragione per cui lui non si prostra. Quindi l'autore presenta il rifiuto di prostrarsi davanti ad Aman con la ragione che lui è un giudeo. E quindi non si prostra per questo motivo, non perché è superbo, perché non vuole sottomettersi, ma perché è un giudeo. Quindi mi pare questo il primo punto. Il secondo, tutti i giudei in tutto l'impero, appunto, vengono condannati per questo fatto, perché Aman, appunto, come sappiamo, non si accontenta di condannare uno solo, vuole sterminare tutti i giudei. Vedete come è un po' forzata questa cosa, oltretutto, ma noi dobbiamo stare ai termini e valutarli poi nel loro significato, tenendo conto che cosa molto forzata, cioè lui ce l'ha con uno, un giudeo, e si deve sterminare tutti i giudei. Però poi viene giustificato questo. Perché vanno sterminati? Tutti. Ecco, tutti i giudei, tutto l'impero, vengono condannati alla totale distruzione. Sterminio, questa sarebbe la parola che è usata nel testo, che viene poi usata se abitualmente quando si parla di sterminio, anche in ebraico oggi si usa questa parola. Anzitutto, perché vengono, con quali ragioni, voglio dire, devono essere condannati tutti allo sterminio? Anzitutto perché sono giudei. Ecco, qui ci sono due parole importanti, in questo capitolo terzo, quando vengono date le ragioni, perché è un popolo disperso e segregato. Queste sono le due parole che vengono dette. Alcuni le intendono come sinonimi, altri le intendono come due facce diverse, due qualifiche, che possono stare molto bene insieme. Disperso vuol dire presente dappertutto. Tuttavia una nazione, però una nazione presente dappertutto, se rimane una nazione, può sempre essere molto, restare molto sospetto, no? È chiaro. C'è una fedeltà diretta, perché sono in tanti popoli diversi, ma c'è un'altra fedeltà per la quale, insomma, potrebbero non essere fedeli. Comunque, è interessante come definizione dello Stato di Israele nella diaspora: popolo disperso da un lato e segregato dall'altro. Segregato, cioè fa le cose per conto suo, fa le sue cose, ecco. Fra tutti i popoli, e qui viene qualificato, ha leggi diverse da quelle di ogni altro popolo. Quindi non soltanto ha le sue leggi, ma queste leggi sono diverse da quelle di tutti gli altri. Questa è la prima ragione. La seconda ragione: viene accusato di non osservare le leggi del re. Sono due ragioni diverse, a mio parere, che vengono qui unificate. Perché una può essere vera, l'altra potrebbe non essere vera. Quali leggi del re? Ci sono tutte e due, però viene accusato di non essere leale, di slealtà. Ecco, questo è il capitolo 3, mi pare molto molto importante, proprio per queste ragioni. E in questo modo l'autore ha fatto, secondo me, il quadro. Ha posto il problema del libro, cioè il problema che lui vuole affrontare. Capitolo 4. Mostra, dunque, naturalmente Ester e Mardocheo, anzitutto, ed Ester vogliono, insomma, scongiurare lo sterminio. Però il capitolo 4 mostra come, a mio parere, solo il re, molto singolare anche questo modo in cui è presentato Assuero, solo il re a questo punto può salvare i giudei dallo sterminio. Ma questo re è inaccessibile. Io ho avuto questa fortissima impressione, un re inaccessibile. Anzi, si rischia la vita a presentarsi da lì. C'è il grande problema che non si può accedere, se non si è chiamati, neanche la regina, che questo è molto singolare, cioè la regina forse può essere storicamente avere un senso, questo io non lo so. Tuttavia, insomma, quanto impressionante o singolare, neanche la regina, cioè neanche la regina solo non può andare dal re senza avvertire, non può andarci se non è chiamata, va bene, ma se lei ci va rischia la vita come tutti, non c'è nessuna differenza. Mi sembra forte questo, ed è questo comunque quello che si dice qui, e questo mi pare importante. C'è il problema, cioè, di accedere al re e di ottenere dal re. Nessuno può presentarsi se non è da lui chiamato. cioè rischia la sua vita, compresa la regina. Questo mi pare il primo punto. Il secondo è ciò che dice Mardocheo, sicuramente centrale, voglio dire, ciò che dice Mardocheo a Ester. Non, dice due cose: non pensare di salvarti da sola. Naturalmente bisogna ricordare che non si, secondo il libro, alcuni dicono ma com'è possibile una cosa così, ma il libro dice così. Io, per me non è storico, in quel senso non è storico, non vuol dire che non dica delle grandi verità anche storiche, cioè delle situazioni reali. Non è storica la storia concreta di come è andata, ecco, a mio parere. Però la regina non aveva denunziato, non aveva detto che era ebrea. Questo si dice nel testo perché è tutto preparato molto bene, è molto chiaro che gli di non dirlo. E non l'ha detto. Come poi Mardocheo abbia fatto carriera e si entra in collegamento con questa regina senza sapere che Mardocheo si sa che invece è un giudeo, lo sanno tutti. Quindi non pensare di salvarti da sola, questo è un grande principio. Che e la seconda cosa che gli dice: chissà che tu non sia stata elevata a regina proprio per questo, per questo momento. Qui c'è il suggerimento, anche se nel libro non si nomina mai Dio, io penso volutamente, come nella storia di Giuseppe non si nomina Dio, siamo nella Genesi, Dio è nominato prima, nominato dopo, nella storia di Giuseppe non c'è Dio, a un certo punto viene nominato, poi Dio mi ha mandato, eccetera, ma lungo tutta la storia, gli eventi perché li immagino, no. È voluto, sicuramente voluto, a mio parere, anche cioè chi l'ha messo nel canone, la tradizione ebraica l'ha messo nel canone, ha capito bene il testo. È voluto non nominare Dio, non è un libro laico che non. Qui c'è già indirettamente. Chissà che tu non sia stata elevata proprio per questo momento. Cioè per salvare il tuo popolo insieme a te stessa. Esponendo te stessa, anzi meglio, esponendo te stessa, questo è il punto. Non pensare di salvarti da sola, al contrario, devi pensare in questo momento che se tu sei regina, probabilmente lo sei solo per questo motivo. Però questo implica esporre la propria vita, questo è il punto. C'è uno che deve esporre la vita per il suo popolo. E non può salvarsi da solo. Questo è l'ammonimento. Capitolo quinto. Capitolo quinto è molto bello. Comincia il terzo giorno. Il terzo giorno espone la vita. Non dico tutti i contenuti, ci sono tanti altri, naturalmente il digiuno, eccetera. Il terzo giorno espone la vita. Questa è la mia impressione, però, come se entrasse presso Dio. Non voglio dire che Assuero rappresenta Dio. Voglio dire che se non si arriva ad Assuero, che bisogna rischiare la vita, non si ottiene. Non si riesce a cancellare questa condanna incombente, che non è una condanna di qualcuno, è la condanna, l'estinzione del popolo testimone di Dio, l'estinzione di Israele dal mondo. Perché il problema posto è questo, i termini sono questi, saranno termini ideali, non sono sempre stati ideali come sappiamo, però sono termini che possono essere ideali, soprattutto presentati in questa forma. Ma sono i termini del libro, anche per poterlo capire bisogna stare a questi termini. E l'impressione è come se si dovesse entrare presso Dio, che è un Signore, come dice anche la Scrittura, dice anche San Paolo, che abita una luce inaccessibile. Ed è inaccessibile nella sua gloria. Vedremo che il testo greco accentua molto questo. E addirittura nel testo greco sviene. Fronte alla gloria, alla paura che incombe, che incute la gloria del re. Quindi qui c'è, insomma, ci sono degli echi, nel testo ebraico non si parla di questo, però insomma, se, non si dice che svieni in questo modo, nel testo ebraico il re subito sì. Il versetto 2, questo è il versetto 1 del capitolo 5, il versetto 2 del capitolo 5 dice una frase molto importante: trovò grazia ai suoi occhi. Anche questo deve evocare tante cose nella scrittura, e io non mi dilungo su questo. Comunque nella lettura io è stato evidente questo, a mio parere l'autore volutamente vuole evocare. Trovo grazia a partire da Noè, trovo grazia a partire da Enoch, eccetera, o da Noè. Noè, d'altra parte, per esempio, è lui che salva l'umanità, perché ce n'era uno, non c'era nessuno, però uno c'era, diverso. E trovo grazia, e beh, quindi l'umanità è andata avanti, basta uno. Questa è la tesi principale dei capitoli del diluvio. Poi ci sono, appunto, si possono considerare a questo punto i capitoli 5, il capitolo 5 ancora in parallelo col capitolo 7. Per un attimo saltando il capitolo 6, siccome consideriamo il capitolo 5, lo metterei anche in parallelo col capitolo 7 e intitolerei I banchetti di Ester. Perché i banchetti sono più di uno, e anche questo è un punto interrogativo: come mai? E il lettore inevitabilmente se lo chiede. Come mai non subito Ester fa la richiesta? Non subito, perché il re subito le dice: cosa vuoi? Se fosse la metà del mio regno, questo noi nel Vangelo ci richiamo qualcosa. Se fosse anche la metà del mio regno te la darei, che naturalmente è un modo per dire chiedi quello che vuoi, non è che gli dà la metà del regno, la darebbe, ma vuol dire tu puoi chiedere qualunque cosa. E non lo chiede, lo invita a un banchetto. Perché? Non solo, come sappiamo, durante il banchetto non chiede. E quando il re insiste, la sua richiesta è ancora un altro banchetto. Domani un altro banchetto. E qui servirà per la lezione, bisognerà chiederselo. Solo alla fine del secondo banchetto chiede. Perché? Questi sono confrontati due, cioè questi due capitoli 5 e 7 stanno anche insieme così. Può essere il rispetto, quello è quello che ho pensato io, non è, questo è un pezzo di letto se volete, è il rispetto della maestà del re, è l'espressione perciò di timore e di umiltà. Si azzarda a chiedere subito. Ma è anche, possono stare insieme tutte, per ingraziarsi il re. Davanti a una richiesta che opprime il cuore di Ester. Non chiede subito, perché ciò che deve chiedere è una cosa enorme. Quindi ha paura anche di chiedere subito. Anche se lei ha detto ti do tutto quello che vuoi, deve cambiare un decreto che si dice che non si può cambiare. C'è scritto questo con leggi presso i Medi, non so, eccetera, i Persiani, una legge non si può cambiare. Finito. E deve invece cambiarla. Deve cambiare una cosa impossibile. E perciò non chiede subito. Per ringraziarsi il re, e anche forse per ordire una trappola mortale per Haman, come si vedrà. Una volta che si è veramente ingraziato il re e ha fatto in un certo senso attendere la sua richiesta, la rivelazione. Allora, in mezzo c'è il capitolo sesto. Il capitolo sesto è una specie di parentesi, una specie di intermezzo fra i due, molto interessante. Quella notte il re non poteva prendere sonno. C'è una notte di mezzo fra i due banchetti, molto importante. Tra i due banchetti c'è una notte. E quella notte, guarda un po', il re non riusciva a dormire. E quindi si fa, per passare il tempo, si fa portare le cronache, legge le cronache del passato. Vedremo che il testo greco ha molte differenze, anche nel piccolo, non solo nel grosso, come diremo. Dice subito che è Dio che gli tolse il sonno, naturalmente. Però il testo ebraico non lo dice, va preso così, è molto interessante, va rispettato perché ha una sua logica profonda, non si parla di Dio ma volutamente non si parla. Quindi ha una sua verità che secondo me nella lezione bisogna, solamente noi leggiamo il testo greco e quindi il testo ebraico lo reinquadriamo al testo greco, però ha una sua profonda verità da dire, che non coincide esattamente col testo greco. Nel testo greco è già tutto chiaro, mentre nella vita non sempre tutto chiaro. E secondo me questi libri un po' lo vogliono dire, cioè non è che si sa benissimo qual è la volontà di Dio. La volontà di Dio in generale si sa sempre, i suoi comandamenti, quelle cose lì, ma poi nella storia esattamente il perché delle cose non è chiaro. Qui può essere anche così. Comunque il capitolo sesto secondo me verrebbe intitolato L'uomo che il re desidera onorare. È vero che può essere molto ridicolo, molto comico, ma mi sembra anche molto tragico. Comunque insomma è una cosa rivelatore, che appunto sapete la scena, no? Che lui, dopo aver letto nella notte queste cose, dice: ma come? Si è fatto, cosa si è fatto per quest'uomo che ha salvato il regno? Non si è fatto niente, ma come niente? Allora, Aman che va là per chiedere la fine di Mardocheo, si trova davanti invece a una richiesta da parte del re. Dice: guarda un po', tu cosa faresti per uno che il re vuole onorare? Dice: sicuramente sono io. E ne, logicamente pensa così. C'è è molto ridicolo, però forse dentro c'è anche una profonda, come dire, una profonda introspezione su come è fatto l'uomo, eh? Perché Aman non poteva non pensare che era lui, non è che dice: ma così è orgoglioso, lo era orgoglioso, ma dico: ma è evidente che pensa a me. Invece no, pensa al tuo nemico proprio. Quindi insomma c'è questo intermezzo che ha come titolo L'uomo che il re desidera onorare, e mi sembra molto, anche questo molto evocativo, è una frase del testo. L'uomo che il re, che io scrivo nei miei appunti, ho visto che ho cominciato a scrivere questi già da prima, il re con la R maiuscola, però non è Dio per il testo ebraico, però qualche cosa c'è dietro, eh? L'uomo che il re desidera onorare. Poi il capitolo settimo. Capitolo settimo è...
Settimo?
Sì.
Lo ripetiamo?
No, beh, prima l'ho solo nominato perché era il secondo banchetto. Nel senso che sono due grandi banchetti, come mai. Capitolo settimo, io lo intitolo... A partire... Cioè, sono due punti forse, comunque... A partire dal versetto 3, prende il versetto 3 come titolo, capitolo 7, versetto 3, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, sia concessa la vita a me e al mio popolo, sia concessa la vita. Anche questo mi sembra molto evocatore. proprio perché i termini del problema sono stati posti così, cioè o la morte o la vita, lo sterminio, quello che chiede Esther esponendo la propria vita: se ho trovato grazie ai tuoi occhi, sia concessa la vita. E naturalmente va sottolineato a me e al mio popolo, non si separa dal popolo, non dice concessa la vita al mio popolo, come se lei potesse sfuggire a questo. Ed è questo uno dei punti fondamentali, perché ciò che turberà profondamente il re anche è che la regina è condannata a morte. Lei non si separa a me e al mio popolo, è una sorte unica, appunto, pur la sorte è unica, è la mia e quella del mio popolo. E qui che si rivela, che lei rivela che è Giudea. A me è venuto in mente Esodo 32-33, chiaro che il contesto è molto diverso, là c'è Dio, però questi capitoli qui mi richiamano, senza trasformare il suo ero in Dio naturalmente, mi richiamano queste profonde verità che probabilmente sono, probabilmente, tra gli interessi principali dell'autore quando scrive questo. Qui c'è un'invitazione di Mosè, chiaramente. Tutto il dialogo tra Mosè e Dio dopo il vitello d'oro, per cui Dio ha deciso lo sterminio, finito con Israele. Tra l'altro Dio aveva pensato bene in quel punto là, perché non dice che è finito tutto, dice che da Mosè si va avanti. Alla fine anche Mosè era un figlio di Israele, quindi un certo penso io questo, quindi in fondo le promesse fatte ad Abramo, insomma, potevano ancora, cioè vabbè, insomma, si toglie via tutto il resto, rimane Mosè. Tutto il dialogo, come sappiamo molto bene, di quei capitoli 32-33, è impostato da Mosè sul legame suo col popolo. Dio dice questo popolo, eccetera, e lui dice sempre io e il mio popolo, se ho trovato grazia io e il mio popolo. È tutto impostato lì. E quindi mi sono molto vicino a questo, alle parole di Esther. E contemporaneamente qui al versetto 6 del capitolo 7 c'è la rivelazione dell'avversario e del nemico. Avversario e nemico sono le parole di Esther. E anche qui appare come un'improvvisa rivelazione, uno smascheramento improvviso davanti agli occhi del re, del tutto ignaro, del nemico. E quindi le due cose stanno insieme. L'individuazione e la rivelazione del nemico dentro la reggia, dentro la dimora del re, che viene smascherato. Se volete, in ebraico c'è una eco, secondo me, leggendolo, c'è una eco. Dice Esther, lo chiama in ebraico Ish Tsar Beoyev.
Cos'è?
Tsar, avversario e nemico. No, tutto va bene. Ish Tsar Beoyev. Al capitolo 2, versetto 5, ed è un testo importante per una tradizione ebraica, si dice Ish Yehudi. Mardocheo viene presentato così. Ish Yehudi, un uomo giudeo, che entra nel discorso. Qui si dice Ish Tsar Beoyev. Bene, capitolo 8, ci andiamo velocemente verso la fine. Il capitolo 8, versetti 16-17 possono fare da perno del capitolo. Per i giudei vi era luce e gioia, esultanza e onore, dice così. Insomma, sono termini, per uno che scrive così, sono termini tipicamente pasquali nella tradizione biblica, liturgica, tradizionale, che troviamo anche nei profeti. Questo penso io, che chi ha scritto non poteva non evocare questo mondo. Per i giudei vi era luce e gioia, esultanza e onore. In fondo è il passaggio dall'Egitto alla libertà, ecco, è visto in modo ideale, come il passaggio dalla morte alla vita, dall'eterno alla luce. Sono tutti i termini che troviamo nel Nuovo Testamento, quando si parla sostanzialmente del mistero di Cristo o del mistero di Dio che ci ha fatti passare dalle tenebre alla sua luce ammirabile. Sono tutti termini pasquali, che sono tanto più significativi quanto sono passati nell'uso liturgico. Non sono citazioni bibliche, è il linguaggio della Pasqua, del passaggio dalla morte alla vita. Ecco, il capitolo 9 versetti 1-19, si arriva fin lì, non tutto il capitolo. Anche le Bibbie distinguono bene così. Capitolo 9, versetti 1-19. Il rovesciamento delle sorti, Purim. Rovesciamento delle sorti, Purim. Dice: perché il timore dei giudei era piombato su tutti i popoli. Sottolineatelo, notatelo, è estremamente evocatore, storicamente consiglierei assolutamente improbabile, cioè improvvisamente tutti i popoli, che sembrano poi tutti nemici a questo punto, tutti nemici sono, che avrebbero tutti distrutto, sterminato Israele, hanno una paura tremenda. Bene. È difficile non richiamare, per esempio, l'unico testo originario che richiamo, ce ne sono tanti altri dopo, Esodo 15, 14, 16, che anche là è così, è un'epopea. Cioè, appena passato il mare, tutti i popoli hanno tremato di fronte a questo. E poi c'è la vendetta. È molto interessante, molto, secondo me, anche importante, però a noi può fare problema, ma è molto importante la vendetta. Naturalmente bisogna saperla leggere e collocare. Il versetto 4 del capitolo 7 ci va richiamato, perché va intitolato così: questa è la vendetta dei venduti a essere distrutti, uccisi, sterminati. Queste sono le parole di Ester nel capitolo 7, versetto 4. Cioè c'è un popolo che è stato venduto, Ester compresa, siamo stati venduti, dice, a essere distrutti, uccisi, sterminati. Questa è la vendetta dei venduti. E allora naturalmente io lascio voi l'interpretazione, questa vendetta è una cosa che è difficile da giustificare, da credere, no? Spero che sia tutto molto. Cioè il testo racconta appunto come fino al giorno prima sarebbero stati tutti distrutti. Invece dal momento che è arrivato l'ordine contrario, che consente ai giudei di difendersi, perché guarda un po', prima erano completamente inermi e sicuramente venivano tutti distrutti, poi invece hanno il permesso di difendersi, cosa succede? Che nelle varie città del grandissimo impero, dall'India all'Etiopia, si radunano e tutti gli altri vanno lì a farsi ammazzare, perché loro non muore nessuno, ovviamente, e tutti gli altri invece, tutti quelli che vanno lì, li fanno fuori tutti. Ma non so se questa è una cosa, non so, perché poi devono andare lì. Vabbè, insomma, cioè l'autore vuole mostrare la vendetta, ma è una vendetta assolutamente simbolica, questo è assolutamente improponibile, cioè, ma l'autore ne è consapevole al 100%, tutto è molto voluto, molto simbolico, indica il grande rovesciamento. La vendetta dall'altra parte è una parola importante nella Bibbia e bisogna saperla inquadrare. C'è anche nei testi messianici più belli, c'è la vendetta, perché Dio è il grande vendicatore. Va bene, ma noi non abbiamo bisogno di insistere su questo, e certo non voglio negare che non ponga sempre dei problemi, è chiaro, poi li pone sempre, dipende moltissimo da come si intende, ma il nostro sforzo intanto è di capire i termini stessi del libro, che a me paiono già molto avanzati, molto simbolici, voglio dire, molto evocatori di altri testi, sicché in molti punti questo libro può essere compreso probabilmente alla luce di tutti i testi che può evocare, e quindi alla luce anche di testi che sono entrati nella liturgia. Anche nella liturgia si evoca sempre la vittoria di Dio, la vendetta di Dio, ma non se ne deduce nulla per la vita, non è che andare fuori ad ammazzare, cosa che poi avviene, può avvenire naturalmente, è avvenuta, ma è avvenuta anche in casa nostra, come adesso questo non l'avevo pensato prima, lo metto da parte. C'erano le processioni, ma mica mille anni fa, il secolo scorso, e poi dalla processione si pensava ad ammazzare oltretutto non gli infedeli, ma i cattolici, gli ortodossi. Qui siamo nella civilissima cattolicità del, come si chiama, il primo stato della Unione dell'Oriente, vuol dire che si è indipendente. No, sto parlando, purtroppo non viene il nome.
Non si capisce.
Eh sì, del vicino di Jugoslavia, come si chiama? No. No, Polonia è indipendente per conto suo. Vabbè, io ho deviato l'attenzione, no?
Erano i cattolici che dopo le processioni andavano a stare di
succedeva anche questo.
No, lo so, cioè è successo di tutto.
Ah, certo. Sì, però lì siamo, come si chiama lo Stato, per Bacco, mi faccio perdere tempo e deviare, mi dispiace perché vi ha registrato delle cose, eh? La Croazia. Era poi durante la guerra, poi perché ci mettete conto di tutto il contesto, era uno stato fascista essenzialmente, chiaro. Però il fatto che si passasse dalla processione questo è sempre possibile, anche l'interpretazione sionista spinta dei religiosi, è sempre possibile dei testi. Però bisogna vedere chi li ha scritti e il contesto in cui c'è stato, e perciò insomma il problema anche dell'intenzione dei testi, del quadro storico, eccetera, diventa sempre molto importante. D'altra parte, e deve essere anche uno sforzo quello di riuscire a capire fino in fondo, senza paura, ma anche però senza, nei termini stessi del libro, ci devono essere delle chiavi che ti dicono questo. Bene, poi segue capitolo 9, versetti dal 20 al 32. Cioè, molto insistito questo, l'obbligo della festa di Purim come festa per tutte le generazioni di Israele. Dice il testo, deve essere un ricordo indelebile. Insiste moltissimo su questo. Voi sapete che è l'unica festa, come ci dice, ricordava anche Nizza, che non è fondata dai comandamenti della Torah, è fondata da questo comando. Quindi anche per questo si insiste molto. È fondata da questi eventi, in questo senso dovremmo dire storici, però bisogna capirsi. E qui ci può essere già un punto di interpretazione importante. Cioè, questa è la mia idea, la mia conclusione, è la festa cioè di ciò che sarà un giorno. perché è il ricordo di ciò che avverrà. Come abbiamo visto la finale di Giuditta, io lo leggo così anche questo, anche se è un libro così diverso, voglio poi dirlo adesso, forse non l'ho neanche scritto bene. È il ricordo di ciò che avverrà, che non è ancora avvenuto e che di per sé non può avvenire così lungo la storia. E questo secondo me sarebbe, però lo metto lì, uno dei punti molto importanti nella nostra riflessione ermeneutica. Ci sono delle cose nella scrittura, delle promesse, che non per natura loro non possono essere storiche, non cose nel senso che non sono avvenute, non possono interpretarsi come eventi possibili dentro la storia. Ci sono delle cose, che sono quelle escatologiche, diciamo, come queste, che per natura loro, una volta individuate così, non possono integralmente, nei loro termini, per natura loro, essere, diciamo, attuate nella storia. Questo è uno dei grandi problemi che si porta dietro il sionismo. Non il sionismo in sé, lo sappiamo, adesso una parentesi, è uno dei grandi, ma d'altra parte siamo in questi testi, perché alla fine anche il sionismo, più laico, in qualche modo, come sappiamo dalla storia fino all'Ottocento, dalla loro riflessione, dibattito interno, che come sappiamo continua, adesso non so più a che punto sono, ma insomma continua di per sé, qualcuno c'è, sono pareri diversi, ma a parte questo, per secoli, no? Il giudaismo fondato sul Talmud, che noi chiamiamo il giudaismo, se togliessimo l'Ottocento, fine Settecento, dalla rivoluzione francese in poi, sarebbe rimasto un unico giudaismo, ma questo giudaismo si è creato molto tardi, naturalmente, non pensiamo che il tempo di Gesù fosse così e anche dopo, però il giudaismo conosciuto, che è poi la storia di Israele alla fine, cioè non è che è la storia religiosa di Israele, non possiamo rispondere sempre, dice, ma non era il giudaismo come viene vissuto sulla base del Talmud che fonda la vita di Israele nella diaspora, ha sempre rievocato tutte le promesse escatologiche, concludendo per esempio una cosa minima, se volete, concludendo il saluto pasquale a Shana Ba Gerusalemme, l'anno prossimo a Gerusalemme, intendendo però la sede tradizionale, cioè con la redenzione, con la terra di nuovo, eccetera. La terra è sempre stata nelle promesse bibliche, sempre stata in tutte le promesse, in tutta la Bibbia, è sempre stata in tutta la liturgia. Si può togliere la terra. Notiamo però che il popolo ebraico non ne ha mai dedotto nessuna conseguenza, né storica né politica, tanti secoli, cioè non è che uscendo dalla sinagoga hanno detto, ma quando è che poi ci daremo da fare, per andava bene così, era già spiegato così, non è che mancasse qualche cosa, perché è sulla base di un'ermeneutica, cioè un'ermeneutica che sostanzialmente operava con due termini soli, l'esilio e la redenzione. Finché non viene il Messia non c'è la redenzione, il Messia viene solo alla fine e viene in modo miracoloso, escatologico, eccetera, e quindi siamo in esilio e dobbiamo stare in esilio. Quindi il rievocare tutte queste cose ha il valore molto esistenziale, secolare, millenario, di vivere bene nell'esilio, senza perdere la speranza, sopportando le tribolazioni, osservando la Torah senza reagire. Ma non mi passava per l'anticamera del cervello che si dovesse attuare storicamente, perché era una contraddizione in termini, storicamente ad attuarla può essere solo Dio, storicamente. Quindi c'è il problema, insomma, uno dei problemi che si possono evocare, ermeneutico fondamentale, che come vedete non è un problema di metodi di leggere la Bibbia, ci sono anche quei problemi lì, ma i problemi ermeneutici più importanti non sono lì, se lo leggo con un po' d'allegoria o meno d'allegoria, quelli sono modi inevitabili per inquadrare certi testi. Quelli più grossi sono quelli della storia parliamo di Israele o della storia della Chiesa, diciamo, ecco, cioè il problema della chiave con cui leggo i testi. Io penso che questi testi qui possono essere inquadrati così, sono stati sempre vissuti così. È chiaro che sono possibili, ci può essere anche un'altra ermeneutica che però, insomma, è recente nella storia di Israele, globalmente. Capitolo decimo, finisce il capitolo decimo, il libro finisce con Mardocheo, la lode di Mardocheo, molto breve in ebraico. Mardocheo, insomma, dunque questo quadro con cui finisce il testo non è da buttare via, è un quadro di per sé molto interessante, sarebbe. Perché? Perché probabilmente è questo un quadro ideale di come Israele, il popolo ebraico, spera di vivere fra i goim. Non sempre le cose vanno bene così, non sempre i goim sono buoni, perché c'è anche tutto questo aspetto, a volte sono cattivi, eccetera. Però il quadro ideale sarebbe questo, però non avviene sempre. Qui Mardocheo è presentato come il grande protettore del suo popolo, come Giuseppe. C'è l'eco, a mio parere, di Giuseppe in Egitto, che è diventato il secondo del regno, come qui Mardocheo, e questo ha protetto, l'ha dato la vita, ha salvato, ha protetto finché è stato al mondo Giuseppe, o finché c'è stato un faraone che ricordava Giuseppe. Le cose sono andate bene. Questo modo di pensarsi nella storia dell'esilio, della dispersione, è diventato poi un modo classico.
Re di corte che guardano con estremo rispetto adesso qui, rileggendo
per forza, per forza, perché certo, almeno alcuni, ma comunque ciò che impera come ideologia è quella lì che dici tu. Sì, ma è molto interessante però riflettere, adesso non possiamo andare avanti su questo perché non sono neanche pronto su questo, però volevo sottolineare queste ultime poche righe, perché naturalmente per noi è un'altra cosa, è chiaro che ogni applicazione diretta, secondo me, a parte i riferimenti biblici, quelli vanno sempre bene, deve sempre passare attraverso Gesù per i cristiani, cioè non, Israele rimane Israele, noi non siamo un popolo come Israele, quindi ha bisogno del filtro di Gesù. E allora anche le implicazioni possono essere giuste. Però dobbiamo anche porci il problema, ovviamente, perché ricaviamo da lì le cose, di che cos'è questo libro per Israele, che poi centriamo poi anche noi, attraverso Gesù naturalmente. E allora è chiaro che dobbiamo tenere i termini della vita di un popolo, che è il popolo di Dio, eccetera, ecco, e che vive nell'esilio, rappresentandosi in questo modo. È molto interessante perché rappresenta una concezione di adattamento per cui si deve collaborare con i goim, con gli imperi, eccetera, e si deve stare in pace. Si deve sperare la pace, sperare che siano buoni, perché anche loro fanno poi male quando sono cattivi. Insomma, lo spirito è quello della lettera di Geremia agli esiliati, La lettera di Geremia agli esiliati ha questo spirito di collaborare per il bene. Qui Mardocheo collabora per il bene dell'impero. Notate come riesce a dire questa cosa il libro della Genesi, che fa anche qualche problema. Avete presente come Giuseppe riesce ad arricchire il faraone? Insomma, perché dire che fa il bene del faraone? è così bravo, intelligente, che pian piano mantiene tutto il popolo egiziano, ma però anche in camera unifica, diciamo, nel potere del faraone molto di più l'Egitto, e tutti sono, dopo sono tutti dipendenti del faraone praticamente, salvo i sacerdoti. Dice che c'è questa idea dietro, ecco, fare il bene, ecco, delle nazioni, il bene, eccetera. Qui, ecco, per questo vedo Esther alquanto diversa da Giuditta. Testo ebraico, ripeto, soprattutto il testo ebraico, anche se certe altre cose molto vicino, però è anche molto diverso, perché Giuditta, l'immagine qual è? L'immagine è quella di un assalto, di un grande impero che vuole spazzare via, e quindi bisogna difendersi, difendersi con la fede, con la... abbiamo detto tutte queste cose, cosa l'autore vuol dire a Israele, come ci si difende, diciamo, ecco. Qui è un po' diverso, qui è un libro, questo è un libro della diaspora, che affronta il problema di come Israele deve vivere tra le nazioni e mette al centro, in modo forse poteva sembrare allora esagerato, ma comunque in modo, vedremo che il testo greco accentua molto questo, è ancora più forte del testo greco, mette al centro il grande problema del pericolo della vita, perché c'è stato e ci può essere il pericolo di uno sterminio, quello lo dice in modo, diciamo, assoluto, tutti vengono sterminati, mette al centro questo problema, come si può vivere fra le nazioni? E lì bisogna che ci interroghiamo e vedere cosa con il testo risponde. Ecco, passiamo al testo greco, che, in cui sarò, penso, più breve sicuramente. Speriamo. Oh, però le pagine ce ne sono più di pagine, come mai? No, ma sono più veloci qui. Testo greco. Testo greco. No, mi rendo conto adesso che questi libri sono così importanti, anche se difficili. Molto importanti. Dunque, allora, a noi spetta di esaminare le aggiunte, non di esaminare tutto il testo greco che mediteremo e che ha tanti particolari diversi, uno l'abbiamo anche già detto, cioè fa emergere o prende in un altro modo il significato religioso del libro. No, va bene. Diciamo, ci sono sei aggiunte principali nel testo greco che è tramandato dai 70. Anche qui è complicato, ci sono, perché nei Midrashim c'è la storia di Esther, cioè le amplificazioni, ce ne sono tante nei Midrashim, eccetera. Quindi, comunque, noi abbiamo un testo che è nella scrittura, che è antichissimo, che certamente riflette una delle tradizioni. Forse l'ho scritto da qualche parte dopo. Ah, vabbè, andiamo per ordine. Che è rappresentato dai 70, un testo così antico, e che un testo che appunto ha sei grosse aggiunte, e di questo noi ci occupiamo. Allora, diciamo già qualche cosa sulle aggiunte, ma le elenchiamo e poi diremo, poi dopo diremo qualcosa in più. Intanto le aggiunte. La prima aggiunta, voi ce l'avete forse davanti, capitolo, no, capitolo primo naturalmente, però siamo ancora al capitolo primo, eh? Qui diventa capitolo primo, però io purtroppo ho sbagliato a scrivere qui, ah no, ho scritto bene, capitolo primo, virgola, AZ, AR forse, ho scritto, AR. Perché non è il versetto 1, questo naturalmente nel nostro testo, altri, seguito altri criteri, noi dobbiamo stare qui perché almeno ci confondiamo la testa completamente. Capitolo 1, AR, non siamo ancora al versetto 1 perché non è ancora cominciato, e questo è molto importante. Prima dell'inizio c'è la prima grande aggiunta. Che cosa contiene? contiene il sogno di Mardocheo. Quindi qui c'è già Mardocheo, è già nella reggia, quindi vabbè, sono tutti particolari che si vedranno quando si legge, però non possiamo noi esaminarli. A noi interessa il centro della giunta, che è il sogno di Mardocheo. Questa giunta dunque precede il testo originale del rotolo di Ester, si chiama così, la Megillah, e lo inquadra. Come vorrei aggiungere immediatamente, perché queste aggiunte molto probabilmente sono state pensate anche insieme e quindi vanno esaminate in parallelo, cioè la prima aggiunta in parallelo con la sesta, che inquadra tutto il libro, la seconda aggiunta in parallelo con la quinta, e al centro c'è la terza e la quarta. Così. Con questo non voglio dire che sono state scritte dalla stessa mano. Io ho visto che ci sono, non è così, molto probabilmente non è così. Si pensa, chi ha esaminato abbastanza a fondo, anche se ha scritto molto tempo fa, però poi studi nuovi su questo forse non ci saranno, adesso si occupa di altre cose. Allora ci occupava, insomma, è una traduzione dall'ebraico oppure è scritto direttamente in greco, queste cose qui sono molto interessanti. Comunque, molto probabilmente le aggiunte, come vedremo, delle preghiere sono traduzioni dall'ebraico. Questo si vede anche nel Nuovo Testamento, Luca, sono chiaramente testi in ebraico, il Benedictus, il Magnificat, tutti testi tradotti. Invece le altre aggiunte dovrebbero essere in gran parte scritte in greco direttamente. Comunque a noi non importa questo. La prima aggiunta, il sogno di Mardocheo, va collocata insieme, considerata insieme alla sesta aggiunta, che è il capitolo decimo, versetto 3, capitolo decimo, versetto 3, AL. È la spiegazione del sogno, sta esattamente in parallelo. Mardocheo alla fine dice: ah, ecco che tutte queste cose sono avvenute secondo il volere di Dio. E poi spiega il sogno, che lui stesso non aveva capito. E dice: ecco, allora tutti i vari simboli del sogno, perché il sogno lo vedremo adesso, poi non anticipiamo. Stiamo solo dicendo le aggiunte, collocando le aggiunte. Poi altre due aggiunte. La seconda aggiunta, capitolo terzo, versetto 13, AG. La seconda aggiunta è il comando di sterminio del popolo, perché è diverso da ogni altro popolo e perché è accusato di compiere le maggiori malvagità. Le peggiori malvagità. Quindi il comando di sterminio in parallelo con la quinta aggiunta, vedete in senso concentrico, perciò capitolo 8 versetto 12 AV, quello comunque nella Bibbia di Gerusalemme è molto facile perché ci sono dei vuoti di là, quindi si vede molto bene. AV è il comando di grazia verso tutti i giudei, parallelo. Perché? Spiega il perché lì. Perché dice tutto l'opposto. Perché hanno leggi giustissime. Dice, ci rendiamo conto, dice nel testo greco molto di più, che hanno leggi giustissime, sono figli del Dio Altissimo, e poi ne dice ancora, molto in bene, poi dice sono figli del Dio Altissimo, il quale, attribuisce al Dio Altissimo, il quale dirige il regno nel migliore dei modi. Il nostro regno è diretto dal Dio Altissimo nel migliore dei modi, perché poi c'entra anche lui naturalmente nel migliore dei modi, e questi sono i figli del Dio Altissimo, quindi o meglio di così, è questo malvagio di Amman che quando uno gli fa del bene, succede così tra gli uomini, quando uno, più uno gli fa del bene a uno, poi quello lì magari è proprio, ecco, quindi, e lui naturalmente non c'entra niente, il re, lui non ha nessuna colpa nel prima e dopo. Vabbè, questa è la quinta aggiunta, vedete, è stata in parallelo. Poi ci sono le altre due aggiunte, la terza aggiunta e la quarta aggiunta, che stanno al centro. La terza aggiunta è 4.17 AZ, 4.17 e poi tac, ricomincia AZ. È la preghiera di Mardocheo e di Ester, lunga preghiera, prima di Mardocheo è riportata e poi di Ester e poi di tutto il popolo, ma tutto il popolo prega, digiuna, è presentato così nel testo greco, il testo greco accentua moltissimo questo, però le preghiere vere e proprie sono presentate quelle di Mardocheo e quella di Ester, ciascuno fa la sua preghiera con le proprie parole. Testi di preghiera molto belli, e tra l'altro abbiamo qui degli esempi di preghiera molto belli, insomma, antichissimi. Questa è la terza aggiunta. La quarta aggiunta, che sta vicina, capitolo 5, versetto 1 a F. Questo è Ester che espone la sua vita. E io aggiungerei per il testo greco, sottolineando, e vince l'ira del re, perché il testo greco accentua moltissimo questo, cioè il pericolo mortale che deve attraversare Ester, mentre il testo ebraico non si può, però quando il re la vede, appena la vede, subito si commuove, eccetera, si muove a grazia. Il testo greco non è così, che Ester è impaurita dentro, descrive com'era bellissima fuori, ecco, ma come aveva il cuore in tumulto, e poi descrive quando si presenta al re, che vede il re uno splendore terribile, meraviglioso ma anche terribile, e come lei sviene, eccetera, insomma, poi rinviene, poi forse risviene, non ho capito bene lì, ecco, due volte forse sviene. E lei stessa dice: io ti ho visto come un angelo di Dio, ecco, che forse non, sono cose che non vanno poi prese troppo, come dire, cioè, sottolineano questi aspetti, ma come dicevo, già commentando il testo ebraico, è come quasi entrare presso Dio, espone la vita per ottenere la grazia, e quindi vince l'ira del re. Non mi piace molto questo, perché il testo greco dice così: appena il re lo vide, la sua ira fu grandissima. Non dice che subito si commosse, per carità. E allora forse vuole evocare anche questo, cioè non credo che sia per caso. E Ester vince l'ira del re. Cosa vuol dire allora quest'ultimo accostamento? Il testo greco, cosa vuol dire il testo greco con questo, per esempio, le aggiunte terza e quarta che stanno insieme? È stata la preghiera di Mardocheo, di Ester, di tutto il popolo, perché tutti pregavano, c'è anche il problema di tutti, di tutti, c'è anche il problema dell'unità, e questo non è una cosa scontata, lì è proprio detto tutti. È stata la preghiera a ottenere che Dio volgesse l'ira del re a benevolenza, perché questo è una specie di miracolo che avviene. Ecco, qual è la funzione di queste aggiunte? Questa è la nostra domanda da adesso, ci chiediamo la funzione di queste aggiunte, come vedete in parallelo, questi binomi. Allora partiamo anche se sono state scritte, io insistevo un po' su questo ma l'abbiamo già detto, da mani diverse, ci deve essere stato alla fine, se vediamo che c'è un certo ordine, come sembra veramente, che c'è stato un redattore che le ha pensate insieme, e questo è molto importante. Cosa vuol dire? Vuol dire che il testo ebraico lui ce l'aveva davanti, ho scritto in ebraico, in greco, non importa, aveva un testo davanti originale, e ha voluto dire altre cose, allargare i significati, non solo le parole, i significati di questo testo, e cerchiamo di vedere perciò qual è la funzione di questa aggiunta. Perché una cosa è scrivere un testo che di cui uno ha, diciamo così, uno ha in mente una favola o un evento e scrive un testo lui, pur avendo un canovaccio, e quindi dice le sue cose. Un'altra cosa è, per l'interpretazione, che uno abbia un testo davanti e ci aggiunge, soprattutto ci aggiunge in modo ordinato così, lo reinquadra tutto dall'inizio alla fine col sogno e la spiegazione. Poi ci mette i due decreti e li aggiunge diciamo, accentua enormemente i decreti di condanna e di grazia. E poi al centro ci mette le preghiere, che non ci sono nel testo ebraico, ci mette le preghiere. E un'altra cosa sono già davanti il testo, perché vuol dire che aggiunge, non cancella ovviamente il testo originale, ma vi aggiunge altri significati. E cerchiamo di punto di vedere questo. Allora, le aggiunte, partiamo dalle aggiunte centrali. Le aggiunte terza e quarta, l'abbiamo già detto, sono le preghiere. Hanno la funzione di attribuire alla preghiera di Mardocheo, di Ester, di tutto il popolo, l'esito, cioè il capovolgimento del corso degli eventi. Capovolgimento miracoloso del corso degli eventi è dovuto alla preghiera. Si potrebbe forse aggiungere alla preghiera dei disperati, perché non è la preghiera di uno che sta seduto a tavolino. Una preghiera, questo però è un commento mio, una preghiera così si deve fare sempre, però non ha lo stesso valore di quando si sta bene, o si può anche star bene, anzi meglio sarebbe, però ci sono dei momenti in cui si può stare malissimo, anche per motivi oggettivi, non è la stessa cosa. La preghiera veramente che sembra dire che rovescia, che è miracolosa, è quella fatta dal profondo dell'abisso. Qui sono veramente nel profondo dell'abisso. Non possiamo interpretare questi testi solo come un evento letterario, sia pure importantissimo per la preghiera e la liturgia. Il collegamento, anche se è messo in senso ideale, il collegamento con l'esistenza è fondamentale. E vuol dire nei momenti più difficili è possibile la preghiera vera, quella che non è possibile in altri momenti. Anche se rimane sempre una preghiera vera, basta che sia sincera. Qui c'è la preghiera dei disperati, cioè riprendiamo quelle parole del libro di Giuditta molto belle: tu sei il Dio dei deboli e Dio dei disperati. E quello sì, mi sembra che sia così qui. Secondo punto, le aggiunte seconda e quinta, cioè i due decreti, uno di condanna totale, in cui si dice ogni male del popolo ebraico, di Israele, è contro tutta l'umanità, eccetera. Sono espressioni molto interessanti, sapete, queste, cercherò di sottolinearle. E l'altro invece di grazia totale, che sono bravissimi, sono figli di Dio, eccetera. Queste due aggiunte, la seconda e la quinta, hanno la funzione di aggiornare e applicare il libro di Ester, probabilmente, diciamoci un probabilmente, alla situazione presente di Israele, cioè presente quando le aggiunte sono state scritte, quando gli allargamenti sono stati fatti, almeno questi. Siamo nel tempo, questo lo si potrà mostrare, anzi lo diremo, una cosa almeno la diremo, diciamo, chiarissima. Siamo nel tempo ellenistico, non siamo il tempo dei persiani. Io non faccio notate che quando dico tempo dei persiani non faccio il problema storico di quando ho scritto il libro, però il libro si colloca al tempo dei persiani, lui, il libro ebraico, quindi nella diaspora, come detto. Invece qui siamo nel tempo ellenistico. E si manifestano e sono espressi in queste aggiunte, nella prima aggiunta, I tratti, noi usiamo una parola moderna che a me non piace tanto, ma è di uso anche adesso, si emergono i tratti di un antisemitismo tipico di quell'era e anche successiva, molto diverso da quello moderno. Cioè è un antisemitismo non su base razziale, l'antisemitismo che c'era nel mondo pagano anche nel tempo di Gesù e nei secoli precedenti, dai Maccabei poi, da quel tempo lì, insomma, c'è un forte antisemitismo, lo chiamiamolo così, che poi si manifestava in certi momenti anche con grosse stragi. Ci sono anche sempre motivi storici, per esempio, come sapete, dopo la guerra contro Roma, dopo il 70, fu Roma a moderare molto, ma fino a un certo punto poi, perché in tutte le città più grosse, gli ebrei, la maggior parte degli ebrei, come sapete, nel primo secolo i due terzi probabilmente erano fuori, in diaspora, non stavano nella Palestina. Per avere un'idea, si calcola che i due terzi, cioè la stragrande maggioranza degli ebrei, vivevano nella diaspora, non in Palestina, tranquillamente, vivevano come stabilmente nella diaspora, e le grandi città dell'impero avevano una fortissima presenza ebraica. Una parentesi che faccio, ma insomma, siamo poi nel contesto in un certo senso. Per esempio, si calcola che Alessandria del primo secolo avanti Cristo e del primo secolo dopo Cristo contasse quasi 1 milione di abitanti, che è una cosa enorme per l'antichità, 900.000, non so come facciano a calcolare queste cose, ma insomma un terzo erano ebrei, una cosa enorme. Allora, su una città di 900.000, 300.000 ebrei, non immaginiamoci però gli ebrei di Menasharim di oggi vestiti così. Nell'antichità, nel tempo greco romano, era difficile distinguere un ebreo da un altro, non è che era da trattare per un ebreo, no, però è importante comunque, in qualche modo erano anche distinguibili, perché poi avevano sempre bisogno di una certa dimensione sociale per vivere la Torah, e quindi alla fine di quartieri, non proprio, perché poi molto, i contatti erano enormi, si mescolavano, trafficavano con chiunque, andavano a cena da tutti, non è vero che non mangiavano quei gentili, però insomma, perché sai, la Torah è anche essendo per un popolo, ha degli aspetti sociali naturalmente, no? Quindi insomma c'era anche bisogno, quindi voglio dire, questo antisemitismo non era su base razziale, era su base sociale, storica, culturale. Sono nemici dell'umanità, erano, insomma, avevano molti avevano privilegi a quel tempo, adesso qui, a questo punto no, però se stiamo parlando adesso di Roma, ecco, per romano, che poi prese sempre più piede anche ai successi, poi anche in modo diretto, come sappiamo, da Pompeo, poi dopo, prima di Gesù, che siamo già a Pompeo, siamo nel 60 a.C., sempre più piede direttamente nel governo, nel potere su queste regioni, prima indirettamente, poi sempre più direttamente. Roma, insomma, avevano molti, sempre più Roma ha concesso privilegi. Ha capito questo e ha cominciato a fare leggi che davano agli ebrei privilegi, non pagavano le tasse a Roma, le pagavano al Tempio, avevano le loro scuole, avevano i loro macelli, avevano è una cosa enorme, avevano i loro cimiteri, cioè tutte queste cose qui erano tutte concessioni, perché Roma era uno stato di polizia, stava attentissimo alle aggregazioni, la paura delle sollevazioni, quindi agli ebrei era concesso tantissimo. Ovviamente non partecipavano ai culti ufficiali e non erano perseguitati, tra parentesi. Le cosiddette persecuzioni dei cristiani, come diciamo noi con un termine un po' anacronistico storicamente, perché saltano fuori, o quando saltano fuori? Saltano fuori quando soprattutto delle comunità di credenti in Gesù, gentili, non sono più viste sotto l'ala della sinagoga e quindi sono sempre più esposte, per motivi storici soprattutto. Storici. divide, ecco. E quindi sono sempre più esposti, perché erano la mica dei diritti questi qui. O sono degli ebrei che non intendevano che tutti fossero circoncisi, o sono sotto l'ala, oppure. Quindi qui emergono nel testo questa aggiunta greca, probabilmente, diciamo, dei termini che, come vedrete, che sono tipici della propaganda anti-ebraica che comincia, che c'è in quei secoli già ellenistici molto forte. D'altra parte, il secolo ellenistico è caratterizzato nella storia biblica già da Antioco IV, che, insomma, pensa alla sua politica di imporre, di cancellare la diversità essenzialmente. Quindi, forse queste aggiunte si collocano in questo periodo e forse vanno comprese così. La punta più chiara nel testo di questo aggiornamento dell'antico racconto di Ester l'abbiamo al capitolo ottavo. Io prendo solo un punto solo. Capitolo ottavo e il versetto 12, naturalmente, però bisogna leggere da K a O. Allora me la trovate, ecco, non so se l'avete trovato. Capitolo 8, K, 12K. Dice così: questo qui è il re che parla in bene e dice malissimo di questo Aman, insomma. Questo è il caso di Aman, figlio di Amadata, il Macedone, il quale, estraneo per la verità al sangue persiano, è ben lontano dalla nostra bontà, eccetera, eccetera. Poi avanti, andate avanti ancora un po', pieno di superbi, eccetera. Il versetto 12o: egli infatti, avendoci messo in una condizione di isolamento, il re poveretto isolato, pensava di trasferire l'impero dai persiani ai macedoni. Il centro di Macedonia, più chiaro di così. Questo è, diciamo, è proprio esplicito, cioè che il re persiano che dice qui c'è uno che vuol passare, insomma, ma sono altri, sono soprattutto i tratti, ecco, di queste accuse. Che... Bene, veniamo all'ultima aggiunta, più importante, le aggiunte prima e sesta, che inquadrano l'insieme del libro e lo reinterpretano. Io dico un po', in modo un po' sintetico, dirò alcuni testi, diversi testi, però non tutto, perché è una cosa da farne la lezione. Lo reinterpretano mediante categorie e immagini di tipo apocalittico e scatologico. E adesso faccio un elenco di queste categorie o immagini o strumenti letterari tipici che noi troviamo in altri libri. Il sogno, innanzitutto. Fa un sogno in cui c'è già detto tutto, però per interpretarlo, però solo alla fine dice ah, ecco. E questo è tipico, pensate a Daniele, eccetera. Non è poi solo Daniele, ci sono tanti altri sogni, un po' diverso forse, addirittura anche Giuseppe sogna, ecco. Però io parlo soprattutto del contesto apocalittico, però. Il sogno, la visione dei due draghi, perché di questo si parla nel sogno, c'è una visione e vede, credo che sia l'unico testo che parla di una guerra fra due draghi, perché normalmente c'è un drago solo, anche se sono molte evocate, le cose sono evocate, perché pensiamo, come dirò, alla fine l'Apocalisse raccoglie moltissima roba di tutto questo, però la singolarità, ecco, mi ha colpito, non so neanche spiegarla perché, ma probabilmente è singolare questo, credo che ci sia solo questo testo nella letteratura biblica, almeno, che parla di due draghi, uno contro l'altro, perché uno è bene e l'altro è male. Due draghi in questo caso non sono tutti e due cattivi, questo è il punto un po'. Comunque, due draghi, la visione dei due draghi. Poi, altro elemento, la guerra di tutte le nazioni contro il popolo dei giusti, chiamato così. Io uso parole del testo, che per esempio richiama Zaccaria 14, 2, eccetera, il popolo dei giusti, popolo ideale, che è Israele, ma è il popolo ideale. La guerra di tutte le nazioni sono tutti contro di lui. Poi, un giorno di tenebre e di caligine, sono espressioni di queste aggiunte. Oggi questo è un giorno di tenebre e di caligine, tipiche dei profeti. Pensate a Gioele, molto c'era Gioele, Gioele 2:2, anche Amos 5:18-20, comunque testi escatologici del giorno del Signore. Gioele 2:2 per esempio, ma forse anche qualche altro testo di Gioele, i primi capitoli di Gioele sicuramente. Poi la promessa, dice così: una piccola sorgente che diventerà un grande fiume. Si capisce? Però poi si capirà. Pensate a Gioele 4:18, anche lì c'è qualche cosa di simile. Non è detto che siano le stesse cose materialmente, però ci sono molti echi. Poi ancora, sono sempre i termini, la luce e il sole che spunta per il popolo dei giusti, che poi sembra Ester, la luce e il sole se diventerà Ester, anche la sua gente piccola che diventa un grande fiume. Perché diventa un grande fiume? Perché diventa regina, insomma, viene interpretato così. Però già di per sé sono molte pieni di evocazioni. Per esempio Malachia 3:19-21, il sole che spunta, perché non è solo il sole che spunta, e lì il giorno del Signore spunterà un sole di giustizia per i retti, per i giusti. Poi ancora, gli umili esaltati che divorano i superbi, qui c'è divorano, anche questo è biblico, anche se non c'è il Magnificat, no, c'è il Magnificat, ma il Magnificat a sua volta si basa naturalmente su altri testi del Nuovo Testamento, prima sono quelle due eccetera, comunque è esplicito qui gli umili esaltati che divorano i giusti, anche quello c'è nella Bibbia, che divorano i superbi, c'è il banchetto in cui si mangiano, cioè, mi dà un po' fastidio questa idea che insomma si mangia, però insomma pure uno, il giusto si lava, questo non c'è qui, ecco, si lava i piedi del sangue degli empi, insomma,
il cielo
del cielo, non siamo noi. L'Antico Testamento, vabbè, il Leviatano, nella tradizione ebraica sapete che il grande banchetto messianico finale si mangia il Leviatano, deve essere buonissimo, a me non piace il pesce quindi io non lo mangerò, però sì, era l'accusa che mi faceva sempre Beppe Ferretti quando eravamo insieme, c'è stato un pezzo insieme quando faceva ebraico, mi diceva: guarda tu Giovanni, tu non mangi il pesce, ma guarda che Gesù risorto puzzava di pesce. E hai ragione, questa cosa, però d'altra parte io non sono Gesù, dico, ma puzzava di pesce, questo è vero, mangiava il pesce anche da risorto. Va bene, concludendo qui, Mardocheo ha un altro elemento, capitolo primo, versetto 1L, gli altri non li ho segnati ma sono sempre il capitolo primo, capitolo primo, perché stiamo facendo le due aggiunte ma la seconda è una spiegazione, quindi è il capitolo primo che stiamo facendo, meglio l'anticipo, l'aggiunta precedente all'inizio. Dice Mardocheo che Mardocheo cerca di comprendere la visione del sogno ma non ci riesce ancora. Questo tratto che uno che ha una visione poi si mette lì e dice: oh, capisco, si mette a pregare, soprattutto bisogna pregare e pensarci e pregare. Cosa vi richiama? Soprattutto Daniele è sempre lì che pensa e poi sì, perché deve confessare, se non capisce vuol dire che, non, vuol dire che abbiamo i peccati, non solo i suoi personali, del popolo, non riesce a capire la volontà di Dio. E quindi poi gli viene rivelata, ecco, ci vuole la rivelazione in questo caso, ma Daniele sempre, per esempio, vi cito due o tre testi di Daniele 7:28, Daniele 8, versetto 15 e versetto 27, Daniele 9, versetto 1, sono tutti testi centrali in Daniele, questi delle grandi visioni, Daniele 7 è la visione del figlio dell'uomo. Ecco, arrivo alla fine. Questo è l'ultimo. Ma ho saltato un punto. Al centro di tutti questi tratti apocalittici c'è la disposizione al martirio, che dire, è tutto sbagliato questo modo di citare che ho fatto, ho messo sempre il versetto 1, è 1H, è il capitolo primo, diciamo H, dice che di fronte a tutto questo si prepararono a morire e ridarono a Dio e pregano, si prepararono a morire. Questo tratto non deve sfuggire, perché è assolutamente centrale, è tipico di una linea che non sarà forse l'unica, sicuramente non è l'unica, di una linea importantissima del periodo ellenistico che troviamo in Daniele, troviamo nel secondo libro di Maccabei, adesso qualche citazione la farò, e questo voglio sottolineare, questo punto della disposizione al martirio è fondamentale, perché è una delle risposte centrali proposte da questi libri. Altri libri forse non dicono la stessa cosa, si tratterà di vedere, il primo libro di Maccabei non sembra di così, ma il secondo libro di Maccabei dice così. Allora io citerei anzitutto Daniele 7:25b. Poi primo Maccabei, capitolo primo, versetto 62-63. Quando dice che molti tradirono, perché i Maccabei raccontano soprattutto una guerra civile, diremmo noi oggi. Poi ci sono naturalmente Antioco, eccetera, tutto, però dentro c'è una guerra tra loro, quindi quindi dice che molti appunto abbandonarono, eccetera, ma dice anche che molti decisero di non contaminarsi, decisero di rimanere fedeli e così via, e si disposero al martirio, disposti anche al martirio. Primo Maccabei 2:29-38, questo è il racconto sempre nel primo libro di Maccabei del martirio di, quanti erano, non mi ricordo più, di 1000 persone, mi pare che parla di circa 1000 persone, donne, bambini, eccetera, uomini, donne, bambini, che dicono noi moriamo nella nostra innocenza, ma di sabato non tiriamo neanche una pietra. E questa è una linea centrale di questi libri. Cosa deve fare Israele? Notate che il problema, appunto interrogativo, è quello lì, eh? Cosa deve fare Israele? Lì c'è anche poi subito dopo la decisione di Giuda, così no, quindi certo, così no, altrimenti moriamo tutti. Quindi comunque poi c'è ancora, nominerei naturalmente due Maccabei 6:18 e seguenti, dove c'è il caso di Eleazaro, mi sembra, e poi il capitolo settimo, 2 Maccabei 7, e c'è il caso centralissimo in tutto il libro, come vedete, voluto dall'autore. Il secondo libro dei Maccabei ha una come sapete non è la continuazione del primo libro, racconta sostanzialmente, anzi forse meno racconta, anzitutto è un riassunto di un'opera, ma l'opera non ce l'abbiamo, quindi, ma questo riassunto è fatto con questa idea, racconta le vicende di Giuda, eccetera, ma a parte il fatto che quello che fa Giuda è sempre per miracolo, cioè lui lo reinterpreta tutto così, è sempre un miracolo. Giuda prega continuamente nel secondo libro di Maccabei, e se vince è soltanto perché ci sono degli angeli che combattono per lui. A parte quello, soprattutto mette al centro, mi pare, due cose, ma insomma quando faremo i Maccabei ci si tornerà, che è la purezza del sacerdozio, che è importantissima per tutto questo periodo e anche dopo. Sapete che Qumran nasce così, molto probabilmente, su un sacerdote. Il maestro di giustizia è un sacerdote che rifiuta il sacerdozio, che lo ritiene illegittimo il sacerdozio. C'è tutta un'evoluzione del sacerdozio, come sapete, diventa anche un fatto di potere, quindi. Comunque la purezza del sacerdozio, la santità del sacerdozio, ricordate che mette al centro Onia. Quando c'era Onia non fu violato nulla. Ci pensa, vi ricordate? Eliodoro vuole andare dentro, ma ci pensa Dio, che lo bastona. E tornò a dire, guarda, se hai qualche nemico, dice, mandalo lui, perché Non so se sia mai avvenuto questo, io non voglio interpretare adesso il libro del secondo Maccabei, ma capite che per l'autore ha una sua risposta di cosa deve fare. Il grande problema qual è? E il secondo punto fondamentale che mette avanti è il martirio, la disposizione al martirio. Che cos'è che farà vincere? Perché la tesi qual è? Adesso Israele è sotto l'ira di Dio e deve stare sotto l'ira di Dio. Non dice che ciascuno ha fatto dei peccati, se no Israele è sotto l'ira perché ha peccato, la sua storia, eccetera. Ricordate i discorsi che fanno i giovani al re, malvagio, al re antico, e gli dicono: però noi adesso soffriamo per questo, però tu non andrai impunito, eccetera, eccetera, e Dio salverà Israele. Perché lo salverà? Perché ci sarà chi avrà offerto la vita. E loro praticamente dicono: questa è la volontà di Dio per noi in questo momento, per Israele, che noi soffriamo. Però tu sappi che non sei tu il giudice, c'è un altro. E questo giudice è colui che ha servito Israele, è colui che... Insomma, ci sono, adesso qui, diciamo che è un breve tratto, ma insomma, in questo reinquadramento inquadra il libro in questo periodo, e quindi io ritengo che questa disposizione al martirio, come è vista qui, e poi l'atto di Esther che espone la sua vita sia centrale. Ecco, i riscontri più numerosi naturalmente di tutti questi elementi, in particolare la centralità del martirio, verranno ripresi nel libro dell'Apocalisse. Io non cito niente dell'Apocalisse perché sono tantissimi e questo però è una cosa da fare. Direi che l'Apocalisse è il libro che ne riprende di più, non c'è un altro libro, forse tolto Daniele, ma anche più di Daniele, costruito sulla base di queste categorie. Conclusione di tutto, finito. Allora, si conclude con due domande, perché il libro è Purim, non dimentichiamo che è Purim, Pur, la sorte. Chi gettò il Pur? In ebraico il Goral, in italiano la sorte. Chi è che l'ha gettata veramente la sorte? Allora, restiamo sempre al testo greco, anche se c'entra anche il testo ebraico. Chi l'ha gettata la sorte? Aman o il Signore?
Nel testo greco,
intendi? Certo. Allora, la risposta si trova, capitolo 3, versetto 7, dove si racconta, anche nel testo ebraico, come Aman gettò il Pur e quindi stabilì la distruzione di Israele. Però, nel testo greco, al capitolo 10, al versetto 3, alla lettera G, si dice che è il Signore che ha accettato la sorte, in realtà. No? Lo vedrete, non c'è bisogno adesso di... È il Signore che ha accettato la sorte. Non solo, e questa è la seconda domanda, quante sorti sono state gettate? Una o due? Due sorti. Non Purim, due sorti. Aman gettò il Pur, ma il Signore gettò due Pur, Purim. E questa è la tesi alla fine del libro. Cioè una sorte per Israele e una sorte per le nazioni. Naturalmente queste le nazioni sono sempre rappresentate come i grandi nemici teologici di Israele, eccetera. Due sorti, una per il popolo, che è il popolo dei deboli, dei disperati, degli oppressi, e una sorte per i superbi, per le nazioni, per i ribelli. Lui richiamava oggi il Salmo 2, appunto, questi sono i riferimenti, diciamo, teologici, ideali, con cui si muove, ecco, questo libro, e anche conclude. E anche noi abbiamo concluso, forse un po' troppo a lungo, sono già le 11:30, forza di chiacchierare. Ringraziamo il Signore.